Allora, continuando nella presentazione, no, di questi due brani, avrei ancora quattro cose da dire. E dico a coppie. Allora, Gesù, quando ha intenzione di moltiplicare i pani, prima di farlo, è come se si rivolge ai suoi discepoli e dice: tocca a voi, date voi loro da mangiare, no? Non si tratta semplicemente, come dire, di implicarli in un possibile miracolo, quello che poi sarebbe avvenuto. E materialmente, quando Gesù moltiplica i pani, sono i discepoli che li distribuiscono, no? Quindi loro sono cooptati per far arrivare a tutti il frutto del miracolo di Gesù. Ma il significato, e questo anche nella tradizione, è molto più denso, nel senso che il dare i pani non è semplicemente per sfamare, ma è per poter far gustare il riposo che viene da Dio. E facciamo per gradi, no? I padri antichi hanno sempre interpretato questo episodio come l'affidamento che fa Gesù ai suoi discepoli del compito di spiegare le scritture, come un pane spezzato per nutrire l'intelligenza dei fedeli. Questa azione del distribuire il pane moltiplicato da Gesù è abbinato al compito di illustrare le scritture, spezzare il pane della parola ai fedeli. Se però vi fate la domanda, ma cosa nutre l'intelligenza dei fedeli? La capacità tipo, siccome io conosco le cose e così le faccio conoscere anche agli altri? Allora, i pensieri di Dio sono proprio diversi dai nostri. Quello che va consegnato all'intelligenza dei fedeli, perché se ne possano nutrire, è esattamente il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio corrisponde a questo: il suo amore ci raggiunge comunque, il suo perdono ci è sempre offerto, la sua comunione ci è sempre donata. E questo è il banchetto a cui noi siamo invitati. Vi faccio fare un piccolo salto. Ricordate la parabola che Gesù racconta quando è invitato dal fariseo a pranzo, e lui, osservando noi gli invitati, dice: ma quando siete invitati, no? Non andate al primo posto, ma mettetevi all'ultimo posto. Noi interpretiamo sempre questa parabola come un invito all'umiltà, no? Ma la forza, diciamo, di rivelazione di questa parabola dove sta? Allora, l'immagine del banchetto è il banchetto della vita. Ognuno che riceve la vita è come un essere invitato a un banchetto. Allora, quando si è invitati a un banchetto, che cosa è importante? Il pensiero dell'invitante, che in italiano sarebbe l'ospite, no? Quello che invita, o il pensiero dei commensali? Allora, chi vuole andare al primo posto, sta pensando: se io sto un po' più indietro, vuol dire che c'è qualcuno che vale più di me. Se io mi metto avanti, vuol dire che... O notate che in Medio Oriente nessuno si prende qualcosa se non ha le qualità per averlo. In Medio Oriente chi, non so, occupa il posto di un altro indebitamente, gli salta la testa. Quindi in Medio Oriente il dire uno che va al posto d'onore vuol dire che ha la qualifica per farlo. Tenete conto di questo, sennò non è un fatto di boria andare al primo posto, è semplicemente perché tu ritieni che hai la qualifica per. E Gesù però condanna questo. Ma perché? Se io mi metto al primo posto, vuol dire che il mio ragionamento è legato al confronto con gli altri commensali. Se io però tengo conto del confronto con gli altri commensali, non comprendo l'onore che mi è fatto di partecipare al banchetto. Allora, il partecipare al banchetto procede dal fatto che chi mi invita è così generoso che io, pur piccolo, sono invitato alla sua mensa. Il favore è quello di essere invitato, non di occupare un certo posto. Allora, nella vita è la stessa cosa. Se io ricevo l'invito di Dio alla vita, questo invito va percepito come una cosa così grande per me, perché io sono piccolo, che è lo stesso invito che riempie me dell'onore che mi fa. Tutte le volte che io invece faccio il pensiero del confronto, vuol dire che non tengo conto dell'invito. Cioè, io non stimo i sentimenti dell'ospite che mi fa grande perché mi invita, non che mi invita perché sono grande. Non so se... Allora, è il fatto che mi invita che mi rende grande. Se l'ospite è così grande e l'invito è così grande, io non mi posso perdere nel confronto con gli altri commensali. Allora, il valore è esattamente questo. Allora, quando il discepolo è invitato a distribuire il pane, e stiamo a quello che ho accennato prima, come dire, condivide il senso delle scritture per nutrire l'intelligenza dei fedeli, quello che deve essere fatto passare non è la spiegazione delle scritture, ma il fatto che quelle parole veicolano il grande invito di Dio, cioè la sua compassione per noi, il suo amore per noi. Se questo non arriva, io non ho spiegato le scritture. Il riposo è quella, diciamo, quell'effetto che viene dal fatto che io sono stato oggetto dell'amore di Dio, io l'ho accolto e in questo io trovo riposo. Anche umanamente parlando, un amore quando è condiviso crea riposo, perché dà pienezza. Allora, pensate al risvolto eucaristico di questa scena. Tutti i verbi che, quando dicono prese i pani, li benedisse, li spezzò e li diede, sono i verbi caratteristici dell'Eucaristia. Allora, l'Eucaristia è esattamente l'invito di Dio al suo banchetto. E il banchetto ha come, diciamo, dono il fatto che tu possa condividere la comunione con l'ospite. Allora, la compassione di Dio che si rivolge a noi e che è il grande onore che noi riceviamo è il fatto che Dio comunque ci offre la sua comunione. Questa comunione, per questa comunione, nessuno di noi ha titolo. Nessuno di noi è nella condizione di poter dire, e per forza, se tu mi hai invitato io devo mettermi lì perché io valgo, conto, eccetera. Allora pensate al risvolto. Tutte le volte che noi facciamo un giudizio, vuol dire che ce ne sbattiamo l'anima del Signore che ci invita. Se ce ne sbattiamo l'anima del Signore che ci invita, che ce ne frega di fare i confronti con i fratelli, tanto perdiamo comunque. Allora, ciò che sazia il cuore dell'uomo è esattamente questa offerta di comunione. Ma questa offerta di comunione è fatta a titolo di onore che Dio ci fa, senza che noi ne abbiamo, come si dice, ecco il merito, ecco, bravo, ecco così, senza che noi abbiamo merito. Allora, l'idea sarebbe questa, se noi potessimo viverla. Allora, più alto è l'onore che ci è fatto, meno noi ci perdiamo nel confronto con gli altri. Più forte è il confronto con gli altri, più piccolo è l'onore che riceviamo. E questa è la fregatura. Perché ogni volta che noi viviamo del confronto, e lo viviamo per essere onorati, l'onore lo perdiamo. Ogni volta invece che noi restiamo colpiti dalla grandezza dell'onore di Dio che ci invita alla sua mensa, non abbiamo più motivo di fare confronti con nessuno. E poi tenete conto di questo particolare. Quando vengono raccontate le tentazioni di Gesù nel deserto, la prima non è quella della fame e del dia a queste pietre che diventino pane, no? Allora, il miracolo non consiste nel trasformare una pietra in pane. Dal punto di vista materiale avrebbe potuto farlo. Ma quel tipo di miracolo è una proiezione mondana, difatti è il suggerimento del diavolo, non è il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio corrisponde a, da un pane misero ne vengono fuori tanti. Vale a dire, solo il pane condiviso è quello moltiplicato da Dio. Il pane condiviso corrisponde al fatto che l'onore dell'invito di Dio alla sua mensa, se vale per me, vale per tutti. Non c'è motivo che io mi senta più di un altro. Allora, più noi, progredendo nel cammino spirituale, percepiamo la grandezza di questo invito, meno facciamo confronti con i nostri fratelli. E meno facciamo confronti, più viviamo in condivisione. Tutte le cose grandi che noi desideriamo sono desiderate allo stesso titolo da tutti. Tutte le cose piccole che vogliamo, facciamo guerra per averne un po' di più. Ma se è una cosa grande, vale per tutti. Ora, quando i discepoli distribuiscono il pane, il valore non è semplicemente che sfamano gli altri, ma è che rispondono a un bisogno dei cuori, e ciò che sfama i cuori è lo splendore dell'amore che tocca i cuori. Allora, pensate alla frase che precede questo brano, quando dice la messa è molta, no? Pregate Dio che mandi operai alla sua messa. Oh, già allora le vocazioni erano poche, non c'è motivo di dubitare oggi. Ma qual è il valore dell'invito di Gesù a pregare? Non fa pregare perché siano tanti gli operai, fa pregare perché gli operai siano dello stesso tipo di lui che è inviato, cioè che possano andare ai loro fratelli in forza della compassione di Dio che hanno sentito nel cuore. Quello che sfama è far arrivare a tutti la compassione di Dio, cioè l'amore suo. In questo senso è caratteristico l'osservazione che è fatta in questo racconto che Gesù vuol tenere, come dire, vuol portare in disparte i discepoli e alla fine si trova davanti a tanta gente. Allora, qual è il significato? Quando c'è tanta gente, poi Gesù invita i discepoli a distribuire il pane moltiplicato, ma i discepoli potrebbero svolgere questo compito se non sono stati in disparte con Gesù? Lo stare in disparte, come vedete, non è passiamo 3 giorni così ci riposiamo, poi dopo riprendiamo. È la sottolineatura è lo stare in disparte, è partecipare dello stesso segreto suo. E siccome lui è inviato a mostrare nella sua umanità la grande compassione di Dio per noi, i discepoli sono invitati a far provare, far sperimentare ai cuori questa compassione. Il discepolo che va a un cuore a titolo proprio, senza essere tramite di questa compassione, fallisce. Il discepolo che non si fa specchio di questa compassione di Dio per l'umanità, fallisce, crea alla fine schiavitù, oppure opprime. La distribuzione del pane è legata all'esperienza della compassione di Dio che deve toccare tutti i cuori. La cosa strana di questo racconto è che quello che ho detto è proclamato. Il miracolo avviene nella sua materialità, ma le persone comprendono? Non hanno compreso. E se noi potessimo farci la domanda perché? È un po' la domanda che io mi faccio. Vi ricordate nell'ultima cena, poco prima che Gesù esca per andare al Getsemani, si rivolge a Pietro, il quale gli ha chiesto che lui è pronto a morire, no? Per il suo maestro. E Gesù gli dice, oh, che pronto a morire. Però noi dimentichiamo un particolare. È mai possibile che un discepolo faccia una cosa per il suo maestro che il suo maestro non ha ancora fatto? Se Gesù non ha ancora dato la sua vita, un discepolo glielo la può dare per lui? No. Allora, non è la predizione a Pietro del fatto che lui lo tradirà, è semplicemente che non è ancora il tempo per cui Pietro possa dare la vita al maestro, perché prima deve essere il maestro a dare la vita al suo discepolo. E qui è uguale. Come fanno? Come fa la gente a capire il senso profondo della moltiplicazione dei pani che si riferisce al fatto che Dio ha preparato il pane di vita per i fedeli, ma il pane di vita è Gesù. Ma quando diventa pane di vita? Con la sua morte e risurrezione. Chi ha visto a Milano la rappresentazione dell'ultima cena di Leonardo? Qualcuno l'ha vista? Allora, supponiamo che questo sia il refettorio, no? dei Domenicani, Santa Maria delle Grazie. Si entra da quella porta lì. L'ultima cena è rappresentata là. E nella rappresentazione dell'ultima cena, Gesù è posto così, in mezzo al tavolo, no? Con le braccia larghe, e come a sottolineare, primo, la libertà con cui si offre alla sua passione, secondo, il fatto che va incontro alla passione donando se stesso. Le braccia larghe alludono a questo. Quando Leonardo ha dipinto questa scena, sapeva già che nella parete, come questa, no? In questa parete sarebbe stata dipinta la crocifissione. Allora, il momento dell'offerta di Gesù era confermato dal fatto che di lì a poco sarebbe stato effettivamente crocifisso. Allora, l'offerta che fa il Maestro, l'offerta della sua vita, non poteva essere preceduto dal suo discepolo. Allora, è come se dicesse a Pietro: tu vuoi questo, ma non è ancora tempo. Dopo che l'ho fatto io, lo farai anche tu. Quando Gesù, dopo la risurrezione, no? Tenendo conto del Vangelo di Giovanni, voi sapete che nei sinottici, quando è raccontato il tradimento di Pietro, è anche raccontato che Gesù esce dal pretorio e incontra lo sguardo di Pietro. Pietro si rende conto, no, che Gesù ha capito e si commuove, cioè, devo dire, cosa ho combinato? Che non è che volesse tradire il maestro, è solo stato sviato da una servetta. Però in pratica ha rifiutato il maestro. Ma nel Vangelo di Giovanni non è descritto questo. Nel Vangelo di Giovanni, dopo il tradimento di Pietro, Pietro non ha più occasione di incontrare lo sguardo di Gesù. Quando è che lo incontra? Alla fine, quando Gesù, no, raccoglie i suoi discepoli, ha preparato sulla spiaggia, no, qualcosa da mangiare, c'è la famosa pesca miracolosa, poi fa portare il pesce, mangiano, quindi pensate all'emozione di quel momento, e poi di punto in bianco si rivolge a Pietro e anche qui non lo chiama Pietro, lo chiama Simone di Giovanni, lo chiama con il nome civile. Dunque siamo alla fine del percorso e Gesù ritorna a Pietro non con il nome che gli ha dato lui, ma con il nome che aveva prima: Simone di Giovanni, mi ami tu? Perché lo chiama con il suo nome civile? È come se il nome che gli ha dato non è ancora vero per lui, gli manca ancora una qualifica. Quale?
Dare la vita.
Come? No, gli manca una qualifica. Allora, nella triplice domanda che fa Gesù, evidentemente Pietro si rende conto che le tre volte alludono alle tre volte del tradimento. Ma Gesù non è uno come noi che ti deve ricordare il tuo peccato per far sì che non gliene frega niente di ricordare il peccato. Quello che gli interessa è che ricordando il peccato, Pietro deve fare un salto. Il salto è: da tutti i suoi compagni Pietro era ritenuto il discepolo più, diciamo, a parte più focoso, diciamo, no? Ma quello che amava il suo maestro, era riconosciuto da tutti. L'unico che non può più dirlo è lui, perché tutti sono scappati, ma lui l'ha tradito. E poi tenete conto, guardate che l'ha tradito perché è stato coraggioso, non perché è stato codardo. Lui ha voluto andare. E io ricordo che ha chiesto a Giovanni: portami lì, voglio vedere. E poi dopo è successo quel che è successo. Ma c'era coraggio da parte sua. Però quel coraggio, quelle qualità, quell'amore esprimevano solo la parte, diremmo così, la parte emotiva sua, la parte di generosità sua. Non si può essere inviati ai fedeli in base alla generosità propria. Gesù non può mandare uno a parlare del suo Vangelo perché è bravo. È una ridicolaggine immaginare le cose così. Allora, quando ricorda, mi ami tu, no? La terza volta Pietro deve dire, non dice più, sì, dice, tu lo sai, tu sai tutto, tu lo sai. Cioè, non è che ha mai rinunciato all'amore del maestro, ma ormai non lo dice più a partire dalla sua generosità, lo dice a partire dalla fiducia che Gesù gli dà. Questo fatto è il salto che mancava a Pietro nel suo amore al maestro. Appena Pietro dice questo, Gesù gli dice quello che gli ha detto la prima volta quando l'ha incontrato, dicendo: tu ti chiamerai Pietro, vieni e seguimi. Anche adesso ripete: seguimi. Ma allora era l'invito e c'è stato tutto il cammino di Pietro per capire che cosa comportasse questo. Alla fine il seguimi è: anche tu offrirai la vita per me. Questi passaggi sono quelli che fanno parte, direi così, della natura specifica di questo miracolo. Quando Gesù moltiplica i pani, sazia le persone, questa sazietà è ancora per la pancia. E probabilmente per l'immagine che l'uomo si faceva del Messia, per l'immagine però, non per la realtà del Messia, quello che sarebbe stato. Questo è troppo poco per il segreto di Dio. Difatti, Gesù cosa fa? Deve scappare. Gli altri lo stanno interpretando male. Gesù si ritrova solo, fino a che sarà completamente solo quando subirà la passione e lui offrirà la sua vita. Quando lui offre la sua vita, tutti quelli che hanno detto di no allora, non tutti, però c'era la possibilità, quelli che allora hanno detto di no, quelli che, i discepoli che erano scappati, che avevano avuto paura, a un certo punto, riguardando il loro maestro che ha dato la vita, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Vuol dire, finalmente si scoprirà il segreto di Dio per l'uomo, che appare nella vicenda di questo maestro inviato che dà la sua vita nel totale disprezzo di tutti, ma lui né si stacca da Dio né si stacca dagli uomini e metterà la firma definitiva, quella che è la fonte della nostra speranza, che l'amore di Dio non verrà tolto, toccato, minimizzato, mortificato da niente e da nessuno. Questo è ciò che il discepolo deve annunciare. Il riposo per il cuore dell'uomo viene dalla percezione di questa offerta di comunione di Dio, che è svincolata da ogni possibile merito. Noi, a livello teorico, non è che facciamo difficoltà, ma in pratica noi questo non l'accettiamo, perché noi facciamo valere il fatto: come io mi sono sforzato di fare tutte le cose bene e quello no, e dobbiamo avere la stessa cosa e avanti di questo passo, no? Cioè noi, per esempio, i proverbi dicono: non si è mai visto nessun uomo arrabbiato che non abbia un buon motivo per esserlo. Ma per quanti motivi buoni voi abbiate per la vostra ira, nessuno di questi motivi buoni corrisponde a un pensiero di Dio. Ma siccome è il pensiero di Dio che riempie il cuore, le nostre ragioni di ira verso i nostri fratelli ci rendono il cuore vuoto, oppresso. Allora, il ritornare, no, a questo racconto della moltiplicazione dei pani, tenendo conto, ecco, di questo, diciamo, sviluppo della manifestazione del segreto di Dio in Gesù, nella sua umanità, ci fa capire tante cose. Un altro aspetto di quel riposo, no, che ci deriva dal fatto che Gesù ci dà il pane di vita, è collegato a quello che, a quel versetto che citavo da Matteo, quando dicono: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, no, e io vi darò ristoro. Il ristoro può provenire dall'offerta di comunione di una umanità che ha una determinata caratteristica. Gesù, alla fine di questo annuncio, dice: perché io sono mite e umile di cuore. Allora, la mitezza e l'umiltà corrisponde alla profezia di Isaia: e su chi poserò il mio spirito? Sul mite e sull'umile. A volte è su chi ha il timore di Dio, ma nella versione greca l'espressione di Isaia è resa con su chi ha mitezza e umiltà, che corrisponde alla frase di Gesù. Ora, perché la mitezza e umiltà, diciamo così, risponde al dono di Dio di questo amore non sconfinato, che non, no, come dire, non dipende da niente, da nessuno? Perché la mitezza e l'umiltà ha questo intendimento: è mite colui che nel vivere non cambia mai l'orientamento di quel dinamismo interiore rispetto alle cose che avvengono. Il mite è colui che ha un animo stabile nel perseguire l'amore di Dio. La mitezza è legata al fatto che tu non cambi mai rispetto alla cosa essenziale, e la cosa essenziale è l'esperienza dell'amore di Dio. L'umiltà è legata al fatto che il vivere l'amore di Dio non comporta nessun sgabello per te. Allora, quando noi fossimo capaci, di perseguire l'amore di Dio sempre e comunque, senza che il nostro agire buono diventi per noi uno sgabello. Sgabello vorrebbe dire che se io sono buono sono migliore di chi è cattivo. Ecco, quando non si traduce in questo, noi siamo aperti al segreto di Dio. In questo segreto c'è tutto il riposo del cuore dell'uomo. Perché di per sé il bene che io faccio non è che porta riposo al cuore della, non so, esempio di un mio fratello? Eppure io metto tutta la buona intenzione, voglio aiutare, no? Perché il bene deve essere ancora sigillato da questa prova. Se il fratello non accetta il mio bene, io resto ancora mite? Pensate all'espressione di Gesù quando invia i discepoli a due, no? E poi dice: quando entrate in una casa, date la pace. Se ci sarà persone, no, capaci di questa pace, l'accoglie, se no tornerà a voi. Io interpreto così. Allora, quando tu dai la pace e l'altro la rifiuta, se anche tu la perdi, la pace che hai data non è quella di Dio, è la tua. Se invece tu la dai, l'altro la rifiuta e addirittura ti bastona, per dire no, perché non ne vuol sapere, e tu questa pace non la perdi, allora quella pace viene da Dio. Ma perché viene da Dio? Perché riguarda comunque anche l'altro che la rifiuta. La rifiuta oggi, tu la devi custodire perché domani la può prendere. Quando dicevo, no, che la dimensione più veritiera del fatto che non bisogna giudicare, i padri antichi la definiscono in questo: oggi tu sei bravo, tuo fratello è cattivo, domani tu puoi essere cattivo, tuo fratello buono. non c'è alcun motivo di giudicarsi, perché siamo tutti esseri temporali e nel tempo tutto può cambiare. Se noi percepissimo questo con realismo, non cadremmo mai nel giudizio l'uno con l'altro. Ma tutto sta a questo vivere in mitezza e umiltà. E mitezza e umiltà è la caratteristica del cuore di Gesù, cioè è la caratteristica dell'umanità di Gesù. Quell'umanità che una volta accolta concede riposo, concede ristoro. Nella liturgia spesso questi brani sono abbinati al Salmo 22, il Signore è il mio pastore, no? Poi si dice ad acque tranquille mi conduce. E c'è un'esegesi, no, di questo versetto che ricollega di per sé nel testo ebraico è ad acque, sarebbe di riposo mi conduce. Quel di riposo è il termine che viene usato il settimo giorno Dio si riposò, come vi dicevo stamattina, no? Allora il riposo non è ho fatto una fatica, la sospendo e quindi mi riposo, ma tutte le cose sono incompiute e tendono a una pienezza. La pienezza è il riposo. In greco dire riposo e dire ristoro è lo stesso termine. Invece per noi, per esempio, l'eterno riposo dona loro, Signore. Hanno faticato tanto nella vita, adesso che possano dormire in pace. Vuol dire questo? Vuol dire questo la preghiera? L'eterno riposo, al di là di queste sensazioni emotive che abbiamo, vuol dire che possano godere finalmente di quella pienezza che hanno sempre cercato, che hanno perseguito e che finalmente potranno godere. Non, oh, si sono stancati tanto, adesso che possano dormire in pace. Il riposo, no? Ha questa forza e questo riposo riassume tutto il dono di Dio per noi. Il riposo è l'espressione dell'entrata nella comunione. E anche a livello umano, non so, di un amore, no? Quando i due desideri si incontrano, si possono riposare. Non riposare perché dormono. Riposare perché raggiungono quella pienezza, e questa pienezza è fondamentalmente dinamica. I padri antichi, quando immaginavano la beatitudine eterna, la immaginavano come un qualcosa che aumenta continuamente. Siccome Dio è infinito, può aumentare all'infinito. Non invece così, da lì, come se fosse io sono arrivato e io vedo e mi fermo. No, è dinamica. La fede ha la potenza di un dinamismo perché sa toccare le corde segrete del cuore in modo da permettergli di vedere la luce del primo giorno della creazione, la luce della santità di Dio. E mi permetto, diversi di voi lo conoscono già, però penso che sia una cosa perlomeno interessante da conoscere e ci fa un pochino più umili. Allora, voi tutti vi ricorderete, no, l'esecuzione che è stata fatta qualche anno fa di quei 20 copti sulla spiaggia, no, della Libia. Però non so se sapete che ci sono delle testimonianze a proposito di questi, diciamo, di questi martiri che sono estremamente, secondo me, significative. Vi faccio sentire una testimonianza, probabilmente conoscete già, però secondo me è per mostrare che la fede ha una potenza di dinamismo tale che non si fa inglobare da niente, ma tutto attraversa pur di comunicare l'amore di Dio. Ascoltate. Aspetta che prima mi devo... Sì, è il massimo.
Inquietante. devastanti, macabre, abominevoli. Le immagini dei 21 cristiani d'Egitto uccisi dall'ISIS sulla costa libica riverberano dai computer ai telefonini, alla TV, fino al satellite, da cui diffonde le proprie trasmissioni anche Sat7, punto di riferimento per milioni di cristiani in Medio Oriente e Nord Africa. È nel corso di un programma musicale che arriva una telefonata in attesa, quella di Bashir, che in quel massacro ha perso due fratelli di 25 e 23 anni. Le sue parole, cariche di misericordia, lasciano di stucco.
La gente ci crede in preda alla disperazione. In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice.
Sembra incredibile, ma nonostante la barbarie, Bashir riesce a trovare un motivo per cui essere grato ai terroristi.
Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel montaggio le voci dei martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede.
Il conduttore gli chiede infine se i suoi sentimenti siano condivisi anche da quel che resta della sua famiglia.
Ho sentito oggi mia madre. Le ho domandato cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli.
La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, i membri dell'ISIS.
Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto.
Amin, Habib, amin.
Questa è la fede. Domani sceglieremo un altro brano e illustreremo un altro aspetto dell'umanità di Gesù rispetto al lebbroso e alla, diciamo, alla risurrezione del figlio della vedova di Nain. In tutti e due gli episodi viene sottolineato che Gesù ebbe compassione.